Europa Europa.
Cambio di governo per la Repubblica del Kosovo, è il sesto dalla nascita del neo-stato nel febbraio 2008, il terzo negli ultimi tre anni. L'ultimo governo, quello guidato da Albin Kurti, è durato poco più di 100 giorni, sfiduciato dal partner della coalizione LDK, la Lega Democratica del Kosovo, che ora, dopo essere stato legittimato dalla Corte Costituzionale, ha formato il nuovo governo. Allora, la nostra seconda parte di fatto è una continuazione del viaggio. Nella prima parte il professor Iveti ci ha dato alcuni elementi di quadro e poi di alcuni paesi dell'area. Adesso parliamo di Kosovo. Lo facciamo con Paolo Bergamaschi. Innanzitutto buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e a te.
Allora, Paolo Bergamaschi è stato consigliere di politica internazionale alla Commissione Esteri, quindi Unione Europea, Parlamento Europeo, 25 anni se credo di dire bene.
Esatto, quasi 25 anni.
Molti dei quali dedicati.
La memoria storica della Commissione Esteri del Parlamento Europeo.
Dedicati, molti di questi, non solo, ma insomma i Balcani sono stati al centro del tuo lavoro, dei tuoi interessi.
Certo, sono stati la mia priorità in assoluto. Sono entrato in Parlamento lavorando sulle questioni balcaniche e ho terminato il mio lavoro appunto ancora sulle questioni balcaniche.
Allora, io vorrei partire da un'altra notizia di cronaca che è sempre arrivata in settimana, quando abbiamo appreso che l'Unione Europea si congratula con il nuovo governo, e va bene. E poi nella parte finale di questa nota dice però: una rapida ripresa del dialogo Belgrado-Priština facilitato dall'UE con il sostegno del rappresentante speciale dell'Unione Lajčak è essenziale per raggiungere una completa normalizzazione delle relazioni con la Serbia. Ora, altrimenti detto, poche ore prima il governo kosovaro aveva sostanzialmente detto che non avrebbe ripreso le trattative perché l'alto rappresentante in questione è di nazionalità slovacca, paese che non riconosce il Kosovo. Però qui non si parla della Slovacchia, si parla dell'Unione Europea. Che succede da quelle parti?
No, se posso correggere, non è il governo kosovaro che ha detto questo, è stato il presidente Taci che si è espresso dicendo
presidente
che
della Repubblica, ok.
Presidente della Repubblica del Kosovo Taci, che ha detto che non avrebbe parlato con Lajčak, che è l'ex ministro degli esteri slovacco, peraltro, perché proviene da un paese che non riconosce il Kosovo. Così, peraltro, come l'altro rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell, anche lui
Spagna,
che viene dalla Spagna, un altro dei cinque paesi dell'Unione Europea che non riconosce il Kosovo. C'è questa situazione un po' paradossale di un'Unione Europea che di fatto fa da babysitter al Kosovo, ha investito ingenti finanziamenti per far crescere il Kosovo, per consolidare le strutture statali, per consolidare la società politica kosovara e quindi la democrazia, diritti umani e Stato di diritto da una parte, e nel contempo un'Unione Europea che come tale, che come blocco non può riconoscere il Kosovo, anche perché la questione del riconoscimento di uno Stato è prerogativa specifica dei paesi membri dell'Unione Europea, per cui ci sono cinque paesi all'interno dell'Unione Europea che non riconoscono il Kosovo per questioni interne di minoranze e in relazione al fatto che il Kosovo è considerato una secessione dalla Serbia.
Ecco, ma se cinque paesi non la riconoscono, vuol dire che i 22 attuali degli attuali 27 la riconoscono. Cioè, quello
esatto.
Che mi chiedo è: dalla parte del Kosovo, del presidente, giustamente mi hai corretto, è una scusa o è un problema il fatto che gli esponenti dell'Unione Europea abbiano quella nazionalità?
Ma io ritengo che sia stata una scelta inopportuna quella di avere sia l'alto rappresentante che il rappresentante speciale per il dialogo fra Pristina e Belgrado, entrambi dei due paesi che non provengono, perché non
uno dei cinque, entrambi dei cinque paesi. Okay.
Sì. Detto questo, a me sembra effettivamente dal punto di vista diplomatico uno sgarbo da parte della più alta carica dello Stato kosovaro dire questo all'Unione Europea, tenendo in considerazione che se non ci fosse stata l'Unione Europea di fatto il Kosovo sarebbe naufragato in tutti i sensi, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista politico.
Cioè, stai dicendo che l'Unione Europea ha messo molti soldi sul tavolo proprio della costruzione del Kosovo?
Certo. certo, ma al di là dei soldi, in termini di risorse umane, in termini di assistenza tecnica, in termini di sostegno, di puntello ad uno Stato che non esisteva. Quindi l'Unione Europea ha contribuito a plasmare uno Stato e tra l'altro l'Unione Europea ha dislocato in Kosovo la più importante missione comune di sicurezza e di politica estera in questo paese, ricordiamoci. Ecco, l'EULEX è stata messa in piedi dall'Unione Europea, c'erano più di 3.000 persone che lavoravano in EULEX all'inizio nel 2008 e oggi sono più o meno 500 e quindi sta andando in phasing out, sta esaurendosi gradualmente, ma in tutto questo periodo la missione è rimasta in piedi proprio per garantire la costruzione dello Stato, la cui capitale Pristina doveva diventare la nuova capitale, l'ultimo Stato generato nell'area della ex Jugoslavia.
Ecco, a maggior ragione però ti ribadisco la domanda: perché il presidente di questo Stato si pone in questa maniera nei confronti dell'Unione Europea oggi?
Perché c'è un nuovo attore che è entrato, che prima lavorava di concerto con l'Unione Europea, mi riferisco agli Stati Uniti, ed oggi invece cerca di prendere in mano, cerca di prendere le redini del dialogo fra Pristina e Belgrado.
E perché lo fa, visto che almeno noi vediamo l'attualità, pensiamo che Donald Trump, tra elezioni e problemi, inutile citarli, siamo tutti ascoltatori dell'attualità, avrebbe altro di cui occuparsi?
Non è così vero, ricordiamoci che comunque le elezioni si avvicinano a ritmo battente alle elezioni americane.
Ma non saranno i 2 milioni di kosovari che possono spostare?
Gli ultimi due mesi, direi settembre-ottobre, si sarà nel pieno delle elezioni, perché okay, le elezioni americane ci saranno ai primi di novembre.
E perché per Trump è interessato?
L'interesse del presidente americano è arrivare a questa campagna elettorale mostrandosi un grande leader mondiale, quindi quello statista di carattura mondiale in grado di risolvere anche i problemi dei Balcani. Trump ha bisogno di un successo in politica estera, gli è andata male con Kim Jong-un e l'accordo sul nucleare della Corea del Nord, non gli sta andando molto bene su questo accordo sottoscritto con i talibani, che però fa acqua da tutte le parti. Il ragionamento dell'entourage di Trump, degli ambienti di Trump, era perché non provarci con i Balcani, e quindi con un conflitto sulla carta più facile, anche se è congelato, che è quello che contrappone la Serbia e il Kosovo. Cui ha dato mandato a un inviato speciale, il suo inviato speciale Richard Grenell, che si è buttato sulla questione, scavalcando e mettendo fuori gioco, almeno per il momento, l'Unione Europea.
L'Unione Europea. Un'ultima domanda, perché il tempo corre, naturalmente è molto interessante quello che ci racconti, riguarda le frontiere. Nel blocco precedente abbiamo chiuso con questa segnalazione, ipotesi di cambiamento di frontiere. Cosa significa? Cosa deve cambiare? Chi vorrebbe farlo?
Appunto, una delle opzioni messe sul tavolo, almeno secondo voci consistenti e insistenti, è quella che nel presunto accordo che Tači, cioè il presidente del Kosovo, e Vučić, il presidente della Serbia, avrebbero già sottoscritto, sul quale si troverebbero d'accordo in un incontro avvenuto a Washington all'inizio di marzo, questo accordo prevede uno scambio di territori fra il Kosovo, cioè fra la parte nord del Kosovo, e un lembo di Serbia, cioè la Valle del Prešervo, popolata dagli albanesi. Quindi si ritornerebbe ai vecchi criteri secondo cui si cerca di definire i confini di uno Stato secondo linee etniche, che è esattamente in contrasto con i valori dell'Unione Europea.
Quindi l'Europa è radicalmente contraria a questo?
Beh, l'Europa si è pronunciata contro, anche perché significa accendere un cerino in un arsenale, perché i Balcani sono ancora un arsenale, quindi facendo riesplodere ancora tutti i Balcani, creando un vortice in cui potrebbe essere risucchiata ancora una volta l'Unione Europea.
La Russia, in questo senso, perché potrebbe invece essere disponibile a questi sviluppi, diciamo, sponsorizzati dagli Stati Uniti?
Perché se c'è un cambio di frontiera nei Balcani potrebbe giustificare anche il cambio di frontiera che la Russia ha già provocato in Ucraina con l'annessione della Crimea.
Insomma, i Balcani saranno periferici, non sono più quelli dell'Otto, del Novecento, ma in realtà sentiamo quanto ancora siano al centro di tante dinamiche, anche in paesi piccoli. Nel ringraziarti davvero di essere con noi, lo ricordiamo quanto è grande il Kosovo, credo che sia più o meno come le Marche, come...
Sì, poco più, tra l'altro il Kosovo sono 1.900.000 abitanti.
Ecco, un'ultima domanda, una battuta, tu che lo conosci bene, si vive meglio in Kosovo rispetto a 10 a 20 anni fa? Cioè le dinamiche di questo paese che è stato al centro appunto delle guerre degli ultimi anni del secolo scorso?
No, si vive meglio, ma c'è un problema di fondo, che è l'unico paese dei Balcani a non aver ancora ottenuto un visto, cioè un regime di libertà di visto con l'Unione Europea, per cui è l'unico confinato in un ghetto. I cittadini del Kosovo hanno ancora bisogno di un visto per entrare nei paesi dell'Unione Europea.
Grazie, grazie davvero di essere stato con noi, Paolo Bergamaschi. Vi segnalo tra l'altro il suo Terre di Nessuno, edito per Edizione Infinito. Grazie ancora Paolo, alla prossima occasione.
Grazie a te, arrivederci a tutti i radioascoltatori.